Buongiorno, bentrovati. Dal mese di settembre stiamo guardando insieme il tema molto ampio e molto importante della preghiera. Avremmo voluto iniziarlo già a gennaio del 2018 e Tonino aveva preparato anche alcuni messaggi. Poi il Signore ha avuto altri piani, l'ha portato con sé in cielo, ma ci ha lasciato anche una eredità importante riguardo a questi messaggi sulla preghiera. Tonino ne ha preparato uno sul Padre Nostro e così insieme siamo anche riusciti a vedere il Padre Nostro proprio nel mese di novembre, anche se ancora non sapevo che aveva preparato questo messaggio. L'abbiamo visto in tre domeniche, perché il Padre Nostro è una preghiera così importante, ampia, completa, che riguarda, se vi ricordate bene, tutta la nostra sfera emotiva, materiale e spirituale. E poi aveva preparato anche un messaggio, e lo vediamo insieme questa mattina, un po' più generale su che cosa è la preghiera. Io ho cercato un po' di prendere alcuni principi, alcuni spunti da questo messaggio che aveva preparato. Abbiamo già visto dal mese di settembre, attraverso la preghiera sacerdotale di Gesù, attraverso il Padre Nostro, attraverso altri messaggi come la preghiera di Zaccaria o le preghiere dell'Apostolo Paolo, che la preghiera è un appuntamento con il Signore, un atto di comunicazione, una comunicazione vera, efficace, importante. È un atto del Signore, quello di voler comunicare con le sue creature. Quindi è un'azione di comunicazione fra il Creatore, Dio, e le sue creature, gli uomini. Certamente nel mondo, in particolar modo nel mondo cristiano, c'è molta confusione riguardo a che cos'è la preghiera. E così questa mattina possiamo iniziare a, prima di tutto, riflettere su che cosa non è la preghiera, attraverso due esempi. E poi vedremo, attraverso alcuni brani della Scrittura, alcuni principi di che cos'è la preghiera. Ogni vero cristiano dovrebbe saper riconoscere cosa sia la preghiera. Eppure, se parlate con le persone, qui in Italia, intorno a voi, gli chiedete: che cos'è la preghiera? Beh, c'è molta confusione al riguardo e molta superficialità. La maggior parte delle persone pensano che non ha importanza a chi pregare. L'importante è pregare. Che il destinatario sia Dio, sia Allah o sia un'altra divinità orientale, o che sia un essere supremo che non lo si può conoscere, non è importante. Questa corrente di pensiero riguarda un po' tutta la società nella quale viviamo ed è anche alla base del movimento dell'ecumenismo, un movimento religioso che cerca di mettere insieme le diverse religioni mondiali, mettendo da parte le differenze, superando le differenze. E questo qualcuno potrebbe pensare: beh, buono, dopo tanti secoli di guerre fatte per la religione, finalmente si cerca di fare una pace con la religione. Eppure questo nobile tentativo non fa altro che aumentare la confusione e la superficialità su chi è il vero Dio. A chi preghi quando preghi? E come preghi? Per che cosa preghi? Allora, intorno alla preghiera, poiché esistono molti aspetti fantasiosi, luoghi comuni, tradizioni umane, soffermiamoci un po' sulla nostra cultura, la cultura cristiano-cattolica che abbiamo qui in Italia. E vediamo innanzitutto, attraverso due esempi, che cosa non è la preghiera. Allora, il primo esempio riguarda una persona cattolica, cristiana cattolica, osservante. Per queste persone generalmente assidue della Chiesa, la preghiera consiste prevalentemente nella ripetizione di formule, di forme di preghiera già preparate. Ce ne sono tante. C'è c'è il credo. Penso che molti di voi che siete come me, siete cresciuti in famiglie cattoliche, ancora c'è nella mente la ripetizione: io credo in Dio onnipotente, creatore dei cieli e della terra, perché avete proprio l'imprinting, una specie di mantra. Il credo è una che poi si basa su un fatto storico cristiano, il concilio di Nicea e Costantinopoli, e che conteneva anche all'inizio molte verità teologiche vere. Nel corso dei secoli sono state aggiunte anche verità non bibliche, e è diventata una formula da recitare insieme durante un cerimoniale, durante una messa. Il Padre Nostro. Abbiamo studiato come la dimensione del Padre Nostro è una preghiera intima del credente nella sua cameretta, e invece è diventata una formula da ripetere durante un cerimoniale, durante un rito. Le preghiere rivolte ai santi, alla Madonna, le preghiere nel rosario, le preghiere per i defunti, sono tutte formulette che non avete pensato voi, ma che hanno pensato altri, che finiscono per rendere del tutto impersonale questa comunicazione. In realtà non è una comunicazione bidirezionale, ma è un annuncio, una recita. Ci avete presente i bambini a Natale? Quando recitano la filastrocca, la poesia di Natale? E tutti i genitori stanno là, brava, e l'ascoltano, contenti, sì, siamo contenti. Ma non c'è dialogo col bambino, è una recita, unidirezionale, una formuletta, recitata a memoria. A volte noiosa, non parlo dei bambini, parlo delle preghiere così formulate, a volte noiose, lunghe, ripetitive, completamente slegate da te stesso, dal tuo essere, dalla tua vita. Oltre che il fatto che sono slegate dalla tua vita, perché sono delle formule da recitare a memoria, queste preghiere trasmettono anche una teologia sbagliata. Cioè il contenuto di queste preghiere non rivela chi è veramente Dio. Tutte quelle, ad esempio, che richiedono un intermediario che non sia Cristo, perché si pregano diversi tipi di Marie, diversi santi, stanno trasmettendo l'idea che Dio è troppo impegnato e che Cristo ha troppo da fare per poter ascoltare le tue preghiere. E allora hai bisogno di un altro intermediario, più umano, più vicino a te. Beh, questa è una teologia sbagliata. L'unico mediatore che c'è fra Dio e gli uomini è Gesù. Nella preghiera poi per i defunti non c'è nessun riferimento biblico che i defunti possano fare qualcosa per noi o che noi possiamo fare qualcosa per i defunti. Anzi, nel libro di Ecclesiaste, al capitolo 9, è scritto che i morti non hanno più parte su quello che avviene sotto il sole. Ed è strana anche questa idea che ci siamo fatti, che le persone defunte possano in qualche modo fare qualcosa per noi, possano vederci, possano proteggerci. Ma scusate, e allora ci possono vedere e ci possono proteggere soltanto in alcuni momenti? Perché se mi possono vedere sempre. E a me non mi terrorizzerebbe l'idea che qualcuno che non è Dio mi può, e che io conosco e che ho conosciuto, mi può vedere sempre. Anche quando sbaglio, anche quando pecco, anche quando sto nella mia intimità. A me non mi piacerebbe questa cosa, però non le accettiamo. Perché? Perché a noi fa piacere avere il santo protettore al momento giusto. Parlo di noi non come credenti, parlo di noi come cultura cristiana che sta qui in Italia. Il Signore ci dice chiaramente che i defunti non hanno più nulla a che fare con ciò che succede sotto il sole, quindi è inutile pregare per loro o è inutile aspettare che loro facciano qualcosa per noi. E anche le preghiere di pentimento. Il cattolico osservante, la domenica, deve andare in chiesa, confessare i suoi peccati al sacerdote, sennò che ci stanno a fare quei mobiletti con le grate e l'inginocchiatoio. E poi il sacerdote, dopo avergli dato l'assoluzione dei peccati, gli deve far recitare delle preghiere che dimostrano che si è pentito e che sono un atto anche di penitenza per rimediare all'errore fatto. non è biblico questo, ma non solo. Ma mi spiegate cosa c'entra recitare 10 Padre Nostro a memoria perché ho detto una bugia o ho rubato qualcosa? Non c'è proprio nessun collegamento, perché la preghiera così vissuta non è altro che una recita, recitare una parte. E questo è il cattolico osservante, il primo esempio. Il secondo esempio è ancora più comune, è il cattolico nominale. E io penso che molti, molti di noi erano cattolici nominali o hanno amici, parenti, colleghi di lavoro che sono così, cristiani, cattolici, nominali. Che vuol dire? Vuol dire che non vanno in chiesa la domenica, non si confessano dal prete, sanno che c'è un Dio, ma quando ne hanno bisogno sanno che c'è il prete a cui rivolgersi. E quindi generalmente loro non hanno alcuna relazione con Dio, vivono la loro vita quotidiana senza mai pensare a Dio. E ognuno di loro anzi si è creato un Dio a propria immagine. Quando poi serve, perché non so, mi devo sposare o devo battezzare un figlio che è nato o devo fargli fare la comunione. O devo fare un funerale, oppure c'è la festa importante, la Pasqua, il Natale, quando serve, in quelle poche occasioni durante l'anno, che si possono ridurre 2-3 volte all'anno, il cattolico nominale va da chi? Da chi per lui è l'intermediario fra gli uomini e Dio, e cioè la classe sacerdotale, ai diversi livelli, dal prete fino al Papa. Chi sta messo meglio va dal Papa. Insomma, il cattolico nominale distingue molto bene fra ciò che è la sua vita quotidiana e la religione. Sono due sfere completamente separate. E la religione non entra mai a far parte della sua vita quotidiana se non nei momenti cruciali o nei momenti difficili della sua vita. E quindi quando si ferma eventualmente a pregare, lo fa piuttosto come una sorta di scaramanzia, di richiesta d'aiuto istantanea, di portafortuna. Molti fanno il segno della croce con quest'idea. Speriamo che va bene. Segno della croce e vanno. A volte il cristiano cattolico nominale usa la preghiera anche come forma di baratto. Signore, guarda, sono pronto a rinunciare a questo peccato piuttosto se tu mi fai questa cosa. Sono pronto a fare questo fioretto, ma tu rispondi a questa mia richiesta. Anche molte persone che hanno vissuto tutta la loro vita da atei, forse nel momento vicino alla morte, cercano un contatto con questo essere supremo, questo Dio di cui hanno sentito parlare, con la stessa idea, lo stesso desiderio di dammi una piccola benedizione, aiutami, risolvimi questo problema. Perché? Perché ognuno di noi in realtà si rende conto che ha un problema con il Creatore, a causa del peccato, a causa del male nel quale viviamo, a causa del male che facciamo. Beh, queste due forme di comunicazione, o con le formule recitate, le preghiere recitate a memoria, o con questa sorta di aiuto, di portafortuna, di scaramanzia, non sono la preghiera. Che cos'è allora la preghiera? Non la possiamo definire in un unico modo, semplice, solo il definirla in qualche modo la limita. Però abbiamo detto più volte che la preghiera è un dialogo importante, vero ed efficace fra il Creatore, Dio, e le sue creature, gli uomini. Questo tipo di comunicazione, sapete, esisteva anche all'inizio della creazione. Quando Adamo ed Eva vivevano nel giardino d'Eden, pregavano con Dio. In che senso? Comunicavano, parlavano. Era una comunicazione bidirezionale. Questa è la preghiera. Qual è la grande differenza? È che dopo la caduta di Adamo ed Eva, nel peccato, Dio si è dovuto separare, li ha dovuti cacciare via dalla sua presenza, li ha dovuti cacciare via dal giardino d'Eden. E la stessa creazione, ancora oggi, geme in travaglio perché Dio si è dovuto allontanare dalla creazione. E allora l'uomo che prima aveva un contatto visivo o perlomeno più efficace, reale con Dio, da allora è iniziato a comunicare con Dio senza più sentirlo così vicino o senza più conoscerlo così bene. Gli uomini prima del diluvio e subito dopo il diluvio hanno continuato a cercare di comunicare con questo Dio, ma sempre più si sono allontanati da Lui a causa del peccato e hanno iniziato a fare divinità che non erano più l'immagine, non erano più Dio, ma erano piuttosto a loro immagine. E anche quando Dio poi è intervenuto e ha chiamato a sé Abramo per formarsi un popolo e si è iniziato a rivelare come il Dio creatore e con un piano di redenzione che voleva portare avanti attraverso il popolo di Israele, beh, anche i discendenti di Israele che avevano ricevuto questa rivelazione e non sono stati fedeli a Dio, non hanno ascoltato la sua parola e hanno ricominciato una comunicazione, un dialogo con il Creatore come Dio avrebbe voluto. Anzi, Israele doveva essere la luce delle nazioni e invece presto si è contaminata con l'idolatria dei popoli che vivevano intorno a lei. E dopo qualche secolo, quando Gesù è venuto, il Messia promesso, il Messia di cui l'Antico Testamento parlava, proprio quelli di casa sua, scritto nel Vangelo di Giovanni capitolo 1, proprio quelli di casa sua, proprio il popolo di Israele che avrebbe dovuto accoglierlo come Messia, non lo ha accolto, lo ha rifiutato. Perché? Perché non stava vivendo una relazione con il proprio Creatore. Perché non conosceva il proprio Creatore, perché non conosceva e non si fidava della parola che Dio aveva rivelato. Gesù nella sua vita incontrò diversi uomini e diverse donne. Ad alcuni uomini religiosi come a Nicodemo in Giovanni 3, gli disse che non potevano avere una vera relazione con Dio se non attraverso di Lui. E che questa nuova relazione cominciava con una nuova nascita. Gesù in Giovanni 3,5 dice a Nicodemo: in verità ti dico che se uno non è nato di acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. Cioè non può entrare in un regno dove non conosci il re, dove non ha nessuna relazione con questo re, dove non sei stato purificato per essere idoneo a questo regno, purificato dal tuo peccato. E quando Gesù parla di questa nuova nascita e dice non è nato d'acqua e di spirito, non sta parlando del battesimo che fanno ai bambini, pensando che l'acqua del battesimo possa togliere il peccato originale. Sta parlando della parola di Dio, che come l'acqua lava. Perché quando la ascolti e quando comprendi che Cristo è morto sulla croce per i tuoi peccati e attraverso la fede in Lui può essere purificato dei tuoi peccati, redento, perdonato, salvato dal giudizio di Dio, allora lì, quando credi in questo, ricevi una vera purificazione. Come dice anche l'Apostolo Pietro, che siamo stati lavati con l'acqua della parola. È quella che purifica il peccato. Ed è l'opera dello Spirito. La parola di Dio è l'opera dello Spirito Santo che ha ispirato profeti e uomini di Dio a farci conoscere il nostro Creatore. Parole simili Gesù le rivolse anche a un'altra donna e ci soffermiamo su questo brano questa mattina. Si trovava in Samaria, quindi siamo sempre nel Vangelo di Giovanni, dopo l'episodio di Nicodemo, ma al capitolo 4. Era una donna anche lei confusa riguardo alla fede, come forse molti nostri amici, parenti lo sono. E spero che tu questa mattina che stai ascoltando non sia confuso riguardo alla fede in Cristo, ma se lo sei, allora un modo è per togliere questa confusione è ascoltare la verità della parola di Dio e credere alla verità della parola di Dio. Allora, questa donna era confusa riguardo alla fede, aveva avuto una vita logorata da scelte sbagliate, da diversi matrimoni falliti. Una donna che non conosceva Dio e che era affamata, setata d'amore. Poiché non conosceva Dio, si era fatta un'idea di Dio sulla base di quello che aveva sentito dire. Allora, vogliamo leggere questo brano in Giovanni 4? Lo leggerò tutto, da 1 a 26, però poi ci soffermiamo in particolare nei versetti da 21 a 24, la parte conclusiva. Lo leggiamo tutto, così abbiamo ben chiara la storia. Giovanni, Vangelo di Giovanni, capitolo 4. Giovanni, capitolo 4. Leggo dal versetto 1 al versetto 26. Quando dunque Gesù seppe che i farisei avevano udito che egli faceva e battezzava più discepoli di Giovanni, sebbene non fosse Gesù che battezzava, ma i suoi discepoli, lasciò la Giudea e se ne andò di nuovo in Galilea. Ora doveva passare per la Samaria. Geograficamente la Giudea è a sud, la Galilea è a nord, in mezzo c'è la Samaria. I giudei del tempo di Gesù non passavano per la Samaria, che è a sinistra del fiume Giordano del Mar Morto, passavano sulla destra, cioè dove c'è un territorio della Decapoli, territorio a maggioranza greca. Perché? Perché per loro i samaritani erano un popolo impuro dal punto di vista religioso. Gesù invece passa per la Samaria. Giunse dunque a una città della Samaria chiamata Sicar, vicino al podere che Giacobbe aveva dato a suo figlio Giuseppe. E là c'era il pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, stanco del cammino, stava così a sedere presso il pozzo. Era circa l'ora sesta, quindi stiamo parlando di mezzogiorno. Una samaritana venne ad attingere l'acqua e Gesù le disse: dammi da bere. Infatti i suoi discepoli erano andati in città a comprare da mangiare. La samaritana allora gli disse: come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me che sono una donna samaritana? Non c'erano relazioni affatto fra giudei e samaritani. Infatti i giudei non hanno relazioni con i samaritani. E Gesù le rispose: se tu conoscessi il dono di Dio e chi è che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato dell'acqua viva. Gesù sta utilizzando l'acqua per parlare di una sete spirituale che aveva questa donna, molto più profonda, una sete molto più importante della sete fisica. La donna gli disse: Signore, tu non hai nulla per attingere e il pozzo è profondo. Da dove avresti dunque quest'acqua viva che mi vuoi dare? Sei tu più grande di Giacobbe, nostro padre, che ci diede questo pozzo e ne beve egli stesso con i suoi figli e il suo bestiame? Perché in effetti i samaritani erano un popolo misto, poi vi darò un po' di dati storici, un misto fra giudei, rimasti dopo l'esilio del popolo del nord, del regno del nord, esiliato al tempo degli Assiri, e di coloni mandati dagli Assiri in questa zona che avevano conquistato. Per cui avevano conoscenza dell'Antico Testamento, solo fino al Pentateuco però consideravano la parola di Dio, E poi avevano mescolato questa conoscenza del Pentateuco con divinità e tradizioni pagane. Erano un popolo misto. Conoscevano però la storia di Giacobbe, raccontata in Genesi. Conoscevano la storia dei patriarchi che erano passati per questi territori. Ma era una conoscenza parziale e molto confusa. La donna gli dice: «Sei tu più grande di Giacobbe, nostro padre che ci diede questo pozzo e ne beve egli stesso con i suoi figli e il suo bestiame?» Gesù le rispose: «Chiunque beve di quest'acqua, l'acqua del pozzo, avrà sete di nuovo, dovrà tornare a riprenderla. Ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che scaturisce in vita eterna». La donna allora gli disse: «Signore, dammi di quest'acqua affinché io non abbia più sete e non venga, dove? Fin qui al pozzo a prenderla». Quindi questa donna inizia a capire solo alcune cose che Gesù gli sta dicendo. Il suo problema era quello di andare a prendere l'acqua al pozzo. Perché? Perché ci va a mezzogiorno? L'acqua non serve al mattino presto? Perché la sua condizione sociale era così triste che non voleva incontrare nessuno. E non voleva andare al pozzo per non vedere più nessuno. Gesù le disse: iniziamo a parlare un po' del problema allora. Di che cos'è quest'acqua spirituale di cui ti sto parlando, di questa sete che voglio toglierti. Gesù le disse: va a chiamare tuo marito e vieni qua. E così Gesù inizia a parlare in un modo diretto al suo cuore, del suo problema e della sua sete spirituale. La donna gli rispose: non ho marito. E Gesù: hai detto bene, non ho marito, perché hai avuto 5 mariti e quello che è ora non è tuo marito. In questo hai detto la verità. Questa era la condizione di questa donna, una donna che cercava amore e che a causa di questa sete d'amore aveva fatto tante scelte sbagliate e che ora soffriva la sua condizione e che ora viveva una relazione non accettata dalla società nella quale viveva. Una convivenza, come diremmo noi oggi, che all'epoca non era accettata. E così si evitava le persone, perché era scartata dalle persone. E andava a prendere l'acqua al pozzo a mezzogiorno perché non voleva incontrare nessuno. E non avrebbe tanto voluto non dover tornare al pozzo ed eliminare finalmente questo problema. Ma non era questo il suo problema. Il suo problema era una sete d'amore che veniva dal fatto che non conosceva il suo creatore e il piano di redenzione che questo creatore aveva avuto per lei. La donna gli disse: Signore, vedo che tu sei un profeta. Perché? Perché conosceva la sua vita senza che lei gliel'avesse detta. I nostri padri, e quindi adesso inizia a parlare di che cosa? Se tu sei un profeta, allora mi puoi finalmente spiegare qualcosa su chi è Dio, su questo Dio di cui ho sentito parlare. I nostri padri hanno adorato su questo monte, si parla del monte Gerizim o Gerizim, un monte che stava in quella zona della Samaria. I nostri padri, Abramo, Giacobbe, hanno adorato su questo monte, in realtà poi vedremo meglio chi sono quelli che hanno adorato su quel monte. Ma voi chi? Giudei? Dite che è a Gerusalemme è il luogo dove bisogna adorare. Perché a Gerusalemme c'era il Tempio fatto costruire da Salomone, su indicazioni che Dio aveva dato a Davide, dove aveva regnato il re Davide, per un periodo Saulo, Davide, Salomone, e poi dove era rimasto il regno del sud, il regno di Giuda e Beniamino, un regno fedele a Dio, diciamo più fedele rispetto al regno del nord, il regno del sud. Quindi la donna sta dicendo: Signore, visto che tu sei un profeta, visto che tu conosci Dio, spiegami, dov'è che dobbiamo adorare questo Dio? Dobbiamo adorarlo qui in Samaria, o dobbiamo adorarlo in Giudea? Chi è che ha ragione fra i giudei e i samaritani? Cosa gli dice Gesù? Gesù le disse: donna, credimi, l'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quel che non conoscete, noi adoriamo quel che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Quindi Gesù inizia a fare alcune specifiche su questa conoscenza di Dio e su questo piano di salvezza. Ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, poiché il Padre cerca tali adoratori. Dio è spirito e quelli che l'adorano bisogna che l'adorino in spirito e verità. La donna gli disse: io so che il Messia, che è chiamato Cristo, è la traduzione in greco della parola ebraica Messia, deve venire. Quando sarà venuto ci annunzierà ogni cosa. E Gesù le disse: sono io che ti parlo, quel Messia. Allora, questa adorazione di cui parla Gesù prevede che cosa? Prevede una conoscenza della persona che si adora. Prevede una comunicazione fra il Creatore e la sua creatura. È una relazione di adorazione, è una relazione di comunicazione. Siccome siamo ancora oggi, viviamo ancora oggi in un mondo caduto nel peccato, quando vogliamo comunicare con il Creatore, ci dobbiamo sintonizzare sulle frequenze giuste. Come quando voi volete sentire una musica alla radio, come fate? Prima dovete avere la radio, senza la radio non potete sentire niente, e poi dovete sintonizzarvi sulla frequenza giusta. Se avete un trasmettitore potete anche parlare e ricevere. Senza questo strumento giusto della radio, tutte queste onde radio invisibili che trasportano musica, parole, non le vedreste e non avrebbero alcun effetto su di voi, sul vostro umore. Perché è bello ascoltare la musica, mette gioia o emozione. Così è anche della preghiera. C'è un modo per poter comunicare col Signore, ma senza lo strumento giusto e senza sintonizzarsi in maniera opportuna, in realtà tu non stai parlando e non stai ascoltando il Creatore. Qual è lo strumento giusto? La prima cosa che Gesù dice a questa donna è che non è in un posto che si può pregare o adorare il Creatore. Non c'entra niente il posto. Questa donna samaritana, così come i suoi contemporanei, avevano un problema, cioè quello di conoscere in modo solo parziale il Dio della Bibbia. Non conoscevano e non pensavano che fosse parola di Dio tutto ciò che veniva dopo il Pentateuco, quindi i libri storici, i salmi, i profeti maggiori e minori. Tutto questo che profetizzava, tutti questi libri che profetizzavano, racchiudevano profezie sul Messia, non li consideravano parola di Dio. Non solo, ma consideravano importante la loro religione, perché nella loro religione erano successe cose legate ai patriarchi. Perché i samaritani non erano ben visti dai giudei, nonostante avessero il Pentateuco? Beh, perché la Samaria era stata un po' la regione importante del regno del nord, del regno di Israele, quando il regno di Salomone si divise in regno del nord 10 tribù e il regno del sud 2 tribù. E in particolare il regno del nord fu un regno che presto si allontanò dal Signore. I re sono descritti nel libro dei re e delle cronache, furono re malvagi, furono re che non seguirono più il Signore. E il Signore esercitò un giudizio su questo regno, abbastanza presto, tant'è che attraverso gli Assiri il regno del nord fu conquistato nel 722 avanti Cristo, quasi 30.000 ebrei, che erano non tutta la popolazione, ma la parte più importante, nobile, ricca, eredi delle famiglie regali, furono deportati in Assiria. Rimasero i sopravvissuti di questa conquista degli Assiri lì in Samaria, e gli Assiri mandarono popolazioni a colonizzare, a riempire il vuoto lasciato e a controllare gli ebrei rimasti. E quindi nel corso dei secoli ci fu una commistione fra i giudei del regno del nord e i coloni assiri. Al contrario, gli ebrei del regno del sud, con città Gerusalemme, per più secoli rimasero fedeli al Signore, anche se anche lì con i babilonesi ci sarà anche una conquista, una deportazione e poi però un ritorno. Ricordate con Neemia, con Esdra. Nel corso dei secoli successivi, la Samaria quindi sarà vista dai giudei della Giudea, degli ebrei della Giudea, come una regione con una popolazione, una regione impura. Non volevano avere relazioni con loro. La donna infatti è meravigliata che Gesù le parli. E pensavano che loro dovevano adorare Dio, i samaritani, sul monte che era nella loro regione, il monte Gerizim, perché lì avevano fatto costruire un tempio, un altare per fare sacrifici e fare preghiere a Dio, un Dio che conoscevano solo in parte, una religione mescolata con tradizioni e usanze pagane. Sapete chi fu anche a contribuire a costruire questo tempio, questo altare? Vi ricordate quando Neemia tornò a ricostruire le mura di Gerusalemme? Non fu facile la ricostruzione, non solo perché le mura erano ridotte male, ma perché c'erano dei nemici che lo ostacolavano. Tant'è che le famiglie organizzate per ricostruire una porzione di muro, ognuna davanti alla sua abitazione, dovevano stare con la spada su una mano e con l'altra a ricostruire mura. Chi erano questi nemici? Erano i samaritani. E c'era uno in particolare, Sanballat, che lo ostacolava. E il figlio di Sanballat fu quello che innalzò questo culto a Dio sul monte Gerizim. Per contrastare che cosa? Per contrastare la ricostruzione successiva, la ricostruzione che c'era già stata, il culto a Dio nella città di Gerusalemme. Quindi erano secoli che queste regioni, Samaria e Giudea, erano in contrasto per motivi religiosi. Ognuno voleva avere ragione. Cosa gli dice Gesù? Né qua né lì adoreremo il Signore. Nel 70 dopo Cristo il Tempio di Gerusalemme sarebbe stato distrutto. E le parole di Gesù avrebbero dimostrato che né a Gerizim e né a Gerusalemme, perché non si tratta di un posto fisico, si adora il Signore. Come si adora il Signore allora? Si adora in spirito e verità. Che vuol dire? Da quando il peccato ha rotto questa relazione con il Creatore, le creature possono ritornare in una vera comunione e relazione con Lui attraverso lo spirito e la verità. Lo spirito è sia lo Spirito Santo che ci rivela chi è Dio, e lo ha rivelato qui nella Bibbia, e che ci convince di peccato, che ci convince che possiamo essere giustificati per mezzo dell'opera di Cristo e che Dio ha già giudicato il peccato attraverso Cristo. Ma lo spirito è anche il nostro spirito, quello spirito che la Bibbia definisce morto fin quando non viene rigenerato dalla presenza dello Spirito Santo. Come faccio a essere rigenerato dallo Spirito Santo? Quando credo a Gesù come mio Signore e Salvatore. Quando ascolto la parola di Dio, capisco la mia condizione di peccato e non faccio finta di niente. Mi rendo conto che questa mia condizione di peccato fa pesare una condanna eterna su di me. Non mi permette di avere alcuna relazione con Dio. E allora mi inginocchio, spiritualmente o anche fisicamente, e chiedo perdono. E credo che Cristo è morto sulla croce per pagare la condanna del mio peccato. E chiedo perdono, non faccio finta di niente, perché credo alla parola di Dio e allo Spirito Santo che mi convince di peccato, di giudizio, ma anche di giustizia. L'Apostolo Pietro ci fa sapere che la Scrittura, ogni parola della Scrittura è ispirata da Dio. Gli uomini hanno parlato perché sospinti, ispirati dallo Spirito Santo. Hai lo Spirito Santo? Com'è il tuo spirito oggi? È vivo perché hai lo Spirito Santo o ancora è morto? Se vuoi avere una vera relazione con il tuo Creatore e quindi avere anche una vera comunicazione con il tuo Creatore, hai bisogno dello Spirito Santo dentro di te. E poi è in spirito ed è in verità. È in verità perché si basa sulla parola di Dio, che è la verità. Salmo 119, versetto 160, dice: la somma della tua parola è verità. Tutti i tuoi giusti giudizi durano in eterno. La somma della tua parola è verità. Non ne posso prendere solo 5 libri, il Pentateuco, o solo quelli che mi piacciono di più. La somma della tua parola è verità. La vera adorazione, perciò, non richiede un posto, non richiede un rito, non richiede una cerimonia. La vera preghiera si basa su una comunicazione sincera, importante, efficace, col Creatore. Si basa sul sacrificio che Cristo ha fatto per noi sulla croce. Si basa sulla sua azione di mediazione. È realizzata dallo Spirito Santo. Forse nella tua vita puoi sembrare una persona brava, un bravo cristiano, un bravo credente. Perché dico puoi sembrare? Perché a volte noi ci illudiamo rapportandoci con gli altri di essere bravi, di essere degli uomini o delle donne di preghiera. Ma non dobbiamo mai rapportarci con gli altri. Dobbiamo sempre rapportarci con il nostro Creatore. Dobbiamo essere veri e sinceri davanti a Lui. Perché forse potremmo ingannare chi ci sta vicino, ma non possiamo ingannare Dio. Non puoi avere nessuna relazione con Dio se non hai mai chiesto perdono per i tuoi peccati, credendo che Cristo è morto per i tuoi peccati. Non puoi avere nessuna relazione con Dio senza la mediazione di Cristo. E non puoi avere anche nessun tipo di comunicazione sincera se non conosci Dio per mezzo della sua parola. E se non vivi guidato dallo Spirito Santo, cercando di fare la volontà di Dio e mettendo a morte le opere della carne. Se sei però un figlio di Dio che vuole fare sul serio col Signore, allora sai che Dio è sempre lì presente, è sempre lì pronto per ascoltarti, per parlarti. Abbiamo la parola di Dio e abbiamo il nostro cuore rigenerato dallo Spirito Santo che ci permette di avere questa relazione quotidiana, costante e questa comunicazione così importante, così vera, così efficace. Cos'è quindi questa preghiera? È una comunicazione che non richiede un posto, ma richiede un cuore. Un cuore che ama il Signore, che vuole onorare Dio con tutto se stesso, che vuole ubbidire a Dio con tutte le nostre limitazioni che abbiamo. Tu hai questo cuore? Davanti a Cristo e per mezzo di Cristo, ogni persona rigenerata dallo Spirito Santo, sapete cosa diventa? Un santuario, un sacerdote, un figlio. E non abbiamo bisogno di altro per comunicare con il nostro Creatore e per avere una relazione con il nostro Creatore. E così ogni giorno possiamo rendere un culto spirituale a Dio per mezzo della trasformazione della nostra mente e della nostra vita sulla base della parola di Dio. Sì, di una cosa ancora abbiamo bisogno, gli uni degli altri, della Chiesa. Lì dove Dio agisce, agisce individualmente, ma agisce anche collettivamente, attraverso la Chiesa. Dove Dio ci parla, dove noi parliamo a Dio. La preghiera perciò è comunicare e dialogare con il Creatore. E poiché è una comunicazione basata sulla verità e in spirito, aspettiamo fiduciosi la sua risposta. E possiamo dire insieme: Signore, insegnaci a pregare. Amen.